Seconda parte del pomeriggio del ritiro del 7 marzo a Vicoforte.
È cosa che Francesco ci ha chiacchierato prima, anche tutta una serie di domande a volte puntuali, a volte più in prospettiva. Io ho raggruppato un po' delle tematiche, ne leggerò, non ho fatto il riassunto, mi permetterò di leggere quello che voi avete scritto, se siete d'accordo, essenzialmente per essere più fedeli a quello che voi pensavate. Allora inizierei a chiedere una cosa un po' in generale. Tu hai parlato di segni in Giovanni, in altri testi si parla di miracoli. C'è una differenza, c'è un modo diverso di presentare, come mai ci sono queste due prospettive, visioni? Questa è una prima domanda. E poi sui segni e capire se i segni sono insegnamenti sapienziali o fatti realmente accaduti, quindi quello che sono, se vogliamo, delle belle storie che ci dicono delle cose e ci fanno innalzare di livello nella prospettiva di Giovanni, o anche il livello più base può essere considerato come reale. Direi la terza domanda che possiamo anche legare a questa qui, e poi ti lascerei spazio per le risposte, se puoi approfondire il parallelismo delle giornate creative in cui si sviluppa il Vangelo di Giovanni e la Genesi. Quindi tu ci hai fatto la prospettiva, il sesto giorno, che giorno è, allora risolviamoci della Genesi. Ecco, è un fatto unico o nel Vangelo di Giovanni c'è un ritorno alle diverse giornate, o come possiamo trattare?
Ah, se ho capito, è duplice, sì.
E questo direi come primo giro, se per te va
sì,
bene.
Sì, sì. Vorrei anche coinvolgervi tutti, mi piacerebbe che io certo adesso do delle risposte, ma anche altri potessero intervenire con la loro sensibilità, la loro sapienza, la loro lettura anche dei testi che ci siamo proposti di leggere, di ascoltare, perché poi non li abbiamo letti a voce alta, sono testi molto lunghi, ma ho visto che la maggior parte di voi ha anche con sé la Bibbia e potete anche facilmente accedere a questi scritti giovannei e non solo agli scritti giovannei. Perché segni in Giovanni e non miracoli? In effetti nei sinottici i miracoli vengono chiamati miracoli e si punta molto sul prodigio, sullo stupore anche che crea nella gente che vi assiste, e anche sono molto spesso segni che suscitano la fede, non sempre. È come se questi prodigi che Gesù compie li mette a disposizione perché noi si creda in Lui. In Giovanni tutto questo c'è anche, non possiamo negare che manchi, ma Giovanni non vuole che ci si fermi al prodigio, che tante volte crea in ciascuno di noi, mannaggia, se anche a me il Signore fosse intervenuto nella vita, come è intervenuto per salvare il fratello di Marta e di Maria, oppure avesse compiuto questa guarigione, quanto sarebbe servita a mio padre, che poverino ha passato tutta la sua vecchiaia deambulando con fatica, eccetera eccetera. Questo a Giovanni non piace, non vuole che ci si fermi al segno, lo abbiamo detto, perché poi è anche talvolta di ambigua interpretazione. Lo vedremo benissimo con la risurrezione, detta risurrezione di Lazzaro, in verità meglio oggi si è coniato proprio una parola nuova per questo segno, che è il non rianimazione, che probabilmente fra di voi ci sono anche delle persone che operano in ambito medico, no, era proprio morto Lazzaro. Lazzaro, ma si chiama non resurrezione ma risuscitamento. E va bene, questo lo vedremo. A Giovanni sta a cuore che questi segni diventino qualche cosa concreta nella nostra vita. Ci devono portare da qualche parte, ci devono mettere in una direzione precisa, che è quella via che Gesù percorre prima di tutto con se stesso. In questo senso sono segni che hanno bisogno quindi di una lettura, hanno bisogno di un aiuto nell'essere compresi, hanno bisogno anche di qualcheduno, come è il caso che abbiamo ricordato della moltiplicazione dei pani e dei pesci, che te li spieghi, perché così tu puoi camminare nella direzione dove questo segno ti vuole portare. E questo segno ti vuole portare all'incontro con Dio, che è il miracolo dei miracoli e come nella carne di Gesù Cristo. Nell'uomo Gesù di Nazareth c'è l'immagine visibile del Dio invisibile, c'è la possibilità di realizzare, come abbiamo detto, più conosciamo Lui, Lui ci rivela questi segni, che è il primo che li compie, è per dire: guarda che se tu li compi anche come li ho compiuti io, e lo puoi fare, tu vivi la tua vita in maniera divina. Vivi la tua vita nella maniera con cui questo vale anche oggi, questo è molto molto approfondito, vale anche per la morale cristiana. Vi faccio l'esempio dei comandamenti. Gesù dirà che è venuto non per abolire i comandamenti, ma per portarli a compimento. E in che senso? Portarli a compimento, cioè renderci capaci, tutti noi, di compiere quello che tutte le generazioni che abbiamo alle spalle non sono riuscite a compiere. Nessuno è mai riuscito a compiere pienamente la legge se non Gesù solo. E perché dico questo? Beh, dico questo perché Gesù è venuto a rivelarci un Dio che dà la legge, non è sopra la legge, ma è il primo che la compie. Questa è una novità nel panorama in assoluto di tutte le religioni, dove invece, soprattutto quando si tratta di una legge data da Dio o dalla divinità a cui si fa riferimento, tutti noi dobbiamo osservarla come creature, ma Lui ne è al di sopra, cioè noi non dobbiamo uccidere, ci dice Dio, però Lui può uccidere. E invece questo non vale per Gesù. Noi non dobbiamo uccidere perché Lui non uccide mai, piuttosto si fa uccidere. È la legge della somiglianza. Tutto quello che Gesù ci ha detto non perché Lui è sopra di noi e ci comanda qualche cosa, perché così dopo Dio ci apprezzerà quanto più siamo obbedienti, ma ci chiede di praticare la parola, perché questa ci permette di vivere divinamente la nostra vita. Dio è il primo che non uccide, perciò anche a te. Dio, visto che siamo in un contesto di coppie nell'Equipe Notre Dame, Dio ti chiede di non tradire la tua sposa e il tuo sposo, perché Lui non tradisce mai. E Lui ti ha dato la sua vita perché in questo mistero che è l'unione tra l'uomo e la donna, l'umanità possa vedere il punto più alto della fedeltà, della fecondità e dell'amore di Dio. Tutto è riferito a Lui. E questo a noi un po' pesa, perché questo il modo che Dio ha di rivelarsi poi ci porta ancora a quella croce a cui facevamo riferimento prima. Per questo Giovanni ha intuito che nella parola segno ci sia un cammino, oggi più che mai attuale, in cui noi metterci dietro Gesù per imparare è quello che lui ha compiuto, l'attenzione che lui ha avuto all'altro, la cura per il malato che lui ha avuto, eccetera, eccetera. I segni sono insegnamenti sapienziali o sono fatti realmente accaduti? Sono fatti, se tutto quello che io vi ho detto adesso non sarebbe granché vero se Gesù non l'avesse compiuto per primo, se Gesù non l'avesse detto e compiuto anche, perché solo quello che Gesù ha detto e compiuto, avendoci poi donato se stesso, se fosse qualcosa di inventato da noi per motivi anche sapienziali, pedagogici, no. Oggi siamo tutti d'accordo, c'è anche qualche mio confratello che ha fatto teologia, ha studiato teologia biblica, che il Vangelo di Giovanni è forse il più storico di tutti. Ha avuto un occhio, alcune cose che lui ha riportato, alcune forse è stato testimone, il Vangelo di Giovanni è un Vangelo assolutamente storico, a cui poi Giovanni ha dato la sua struttura, la sua lettura. Perché giornate creative? Beh, qui sono partito certamente anche dal confronto nozze di Cana e settimana creativa del racconto di Genesi 1, ma però anche sono partito dalla sapienza ebraica che dice che Dio per creare si ritira, per far essere, questo è un ammonimento per ciascuno di noi, che dobbiamo avere come preoccupazione anche quello di far essere l'altro. Non dobbiamo imporci, neanche come ormai la sapienza anche antica ci dice che è l'ascolto, è il nostro farci umili di fronte agli altri, anche quanto più abbiamo ruoli da grandi, da persone adulte, quanto più noi sviluppiamo il grande dono dell'ascolto e quanto più noi creiamo un rapporto che sia un rapporto, una relazione felice, una relazione serena, bella, con cui ti piace stare. L'altro si avvicina a te, se invece di investirlo, anche come insegnante lo vedo, di parole, tu ti metti in ascolto, poi il professore di religione in maniera particolare, di queste sofferenze immense che questi ragazzi, noi mi sono reso conto, come dice il direttore della rivista del clero, oggi molto spesso, qui parlo per me, quindi come insegnante, diamo risposte senza domande. Forniamo tutta una serie appunto di dettati, anche morali, importanti, ma dall'altra parte c'è una domanda diversa, che forse vuole partire da un punto diverso. Questo, e chiudo per queste tre prime, questo l'ha detto anche il Papa nel suo messaggio che ha accennato prima di Quaresima. Un messaggio che vi invito a leggere per la sua originalità, è originalissimo, si intitola Ascolta e digiuna, o Ascoltare e digiunare, il cammino di conversione di Quaresima, e lega l'ascolto a quello esattamente che vi ho detto poco fa, lega l'ascolto, questa è una, non avevo mai letto in nessun Papa questo, all'ascolto di Quaresima non lo lega tanto al fatto che noi siamo di fronte a un Dio che parla, e quindi noi come creature siamo chiamati ad ascoltare per una sorta di sudditanza, di educazione a lui. Lui parla per primo. Invece il Papa, e sarebbe bello leggere, magari avremo modo domani, oppure potete andarlo a vedere voi stessi, il Papa lega al fatto che a noi viene chiesto l'ascolto perché Dio ascolta, non perché Dio parla. Dio ascolta per primo, e cita un passaggio dell'Esodo dove dice, di fronte nel colloquio che ha con Mosè, lui dice: ho ascoltato, prima ancora che Mosè gli chieda niente riguardo alla liberazione, riguardo alla uscita dall'Egitto, alla terra promessa, niente, dice, Dio stesso si rivela a Mosè dicendo: ho ascoltato il grido del mio popolo schiavo in Egitto. E perciò il Papa dice: noi dobbiamo ascoltare, non perché Dio parla e noi dobbiamo aprire prima di tutto le orecchie, ma perché lui ascolta. È un gesto divino ascoltare. E poi ancora più originale, lega ascolto divino e nostro al digiuno di parole. Il Papa sembra quasi disinteressarsi al fatto del digiuno cosiddetto rituale, oppure quello gastronomico, quello dal cibo, dice: vi voglio indicare un digiuno molto concreto. E lui inizia così: e innanzitutto dalle parole cattive che escono dalla nostra bocca. Digiuniamo in questo tempo. Ascoltiamo gli altri anche nelle loro richieste, nel loro grido, e il Papa fa riferimento ai poveri, certo anche ai poveri, soprattutto agli indigenti, ai poveri economici, ma prima di tutto a quelle povertà che ognuno di noi si porta dentro e in cui desidererebbe essere ascoltato, che lo ascolti almeno il marito, almeno la moglie. E dove invece noi abbiamo un mucchio di parole da dire, e molto spesso anche non buone. Il Papa fa un elenco, ma la cosa è più sorprendente, perché in quell'invito al digiuno della parola il Papa ci porta direttamente a quello che è il modo più alto che noi abbiamo di comunicare. Questo da entrambe le parti, che è il silenzio. Se ci pensate, ho scritto questo recentemente in un piccolo articolo, se ci pensate, Dio si comunica a noi nel momento stesso in cui Gesù sacrifica la parola per il dono di sé totalmente. Sulla croce Dio, del Figlio, Gesù muore così. E non dice più niente. E in quel momento lì Dio viene comunicato totalmente agli uomini e continua a comunicarsi in questo modo. Lui, la parola sacrificata perché l'uomo possa comunicare, gli uomini possano comunicare gli uni con gli altri. Questo è l'atto più creativo che possiamo fare. Dicono, non abbiamo forse conosciuto, che Papa Leone sia questo, un uomo dalla capacità infinita di ascoltare. E in effetti lo vediamo meno anche presente mediaticamente, lo vediamo meno forse parlare anche a braccio, quello che dice lo legge facendo storcere un po' il naso a qualcheduno, ma è un grande uomo di ascolto, che forse è proprio quello che ci vuole anche come esempio per ciascuno di noi.
Grazie mille, è stato sicuramente un richiamo interessante. Noi abbiamo pregato nella nostra ultima riunione di tutti i settori con questa lezione, proprio questa, e devo dire è molto significativo. Data quella che mi porto a casa è la regola della somiglianza, che secondo me è un discorso molto interessante. Vedere cosa ha fatto Gesù e non perché è Dio, ma perché fa certe cose e noi siamo invitati a seguirlo in questo.
È questo anche che cambia un po' la nostra fede rispetto alle altre fedi, è proprio questo essere stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Nell'incontro che avevamo fatto, quello precedente, vi ricordate, sulle parabole, avevamo messo come logo il creatore, poi il Dio Padre, che sfiora il dito di Adamo in quello splendido affresco della Cappella Sistina. E avevamo, ricordo questo, avevamo detto che quella splendida intuizione di Michelangelo è colmata, però è quella piccola distanza che ci separa da Dio, è colmata dal figlio che si è fatto carne. Lì l'uomo e Dio si toccano. Noi possiamo toccare Lui. Domani pomeriggio chi riceverà la comunione lo riceve nella mano. Si nutre di questa presenza. Lui è qui, una presenza silenziosa, in quel tabernacolo dove il curato d'Ars diceva: lui mi guarda e io lo guardo. Non ci sono parole lì e neanche a lui viene chiesto di dire nulla, ma di stare lì in questo silenzio che è quello della massima comunicazione, dell'amore sponsale anche. È bellissimo questo.
Grazie. Ci sono un paio di domande e questo è un po' colpa nostra perché ti abbiamo lasciato molto spazio nella tua esposizione. Due domande sui segni di cui ci hai parlato. La prima: nel racconto delle nozze di Cana il sacrificio di Gesù è centrale. Cosa intendi con sacrificio? E la seconda era sul quarto segno. Se puoi approfondire questo segno qui in termini di condivisione e divisione.
No, benissimo. Allora, cosa intendo? Fammi rileggere nel sacrificio di Gesù nelle nozze di Cana. Le nozze di Cana lo prefigurano, non è evidente che quelle acque contenute in quelle sei giare, che erano il segno della purificazione, ma anche il segno della legge che Mosè aveva ricevuto sul Sinai, trasformate in vino, siano il segno del sacrificio che Cristo fa della sua vita, ecco questo. E però Giovanni lo sottolinea con quel archè che dà al segno di Cana, è il principio, non è il primo di tutti i segni, ma ciò che sta a fondamento di tutto quello che ascolteremo, leggeremo e seguiremo nei segni successivi. Tutti portano a questo dono della vita, a questa vita donata, a questa vita condivisa, che è la vita del Figlio di Dio donata attraverso il suo sacrificio. Però c'è anche una sottolineatura sulla parola. Sacrificio è una parola che ci richiama anche alla sacralità dei gesti. Questo va molto bene per noi, tutto dovrebbe essere nella nostra vita considerato qualcosa di sacro, sacrum facere, che ci mette di fronte agli altri che con questa consapevolezza, che c'è nell'altro una presenza che è quella del Signore, e che va amata anche in quello dove tu la vedi meno, anzi forse proprio questo Gesù vuole che noi si scopra, che Dio è nel fratello e soprattutto nel più povero. Questo è quello che una donna, che spero presto santa come Elvira, ha capito in una maniera a noi contemporanea splendida. Guardate che i drogati, anche adesso lo vediamo, quello che accade a Rogoredo, ma i drogati, quando Elvira ha fondato il Cenacolo, erano persone che se avessimo potuto eliminarle dal nostro sguardo, dalle nostre famiglie, perché le depauperavano, le impoverivano, perché erano falsi, perché rubavano, perché compivano, perché avevano anche fatto venire meno il nostro buon nome, sai, il figlio di Francesco si droga. Io ero militare a quel tempo e mi ricordo proprio da ufficiale di picchetto, non si è mai conosciuto niente della droga, ero al battaglione di Susa di Pinaro. E ero di picchetto quella notte e facevamo delle ronde per vedere anche che tutto fosse normale, insomma, che fatto il militare lo sa, e delle guardie armate, periodo posto delle vigilanze più tipo ronde. Sono entrato in un bagno, mi sono visto sto ragazzo con una siringa bianco come questo foglio qua. Ma ho detto, ma cosa ha fatto questo? Non sapevo niente. Ho chiamato subito l'infermeria e lì ho incominciato ad approcciare il problema della droga. Poi ho conosciuto, per questo che vi sto raccontando, ai primi anni 80, proprio in quegli anni, conosco Elvira, che ha visto comunque in questi fratelli consumati da questa dipendenza dei fratelli da salvare, a cui voler bene, da amare, non da escludere, da portare dentro. Non è sempre facile, lo ammetto, perché ci vuole la santità di questo tipo di donne, ma questo intendo come sacrificio. Sacrificio è la sacralità del gesto che tu quotidianamente compi in ogni momento della tua giornata. Allora, condivisione e divisione. Da dove potrei partire? Beh, da questo. Da questo esegeta che ho citato prima e che ha scritto è risolvibile, e proprio dal racconto di Giovanni, che si differenzia dagli altri sinottici perché mette in campo questo ragazzino che aveva portato con sé pochi pani e dei pesciolini. Allora, un grande esegeta, in questo caso del secolo scorso, aveva prefigurato la scena in questa, cioè si era immaginato meglio la scena in questo modo. Filippo va da Gesù e gli dice: dobbiamo congedare sta folla perché adesso è tardi e devono andare per le città e i villaggi vicini per procurarsi da mangiare. Vedete anche qui già come se Gesù fosse importante per quello che dice, ma noi poi per quello che fa dobbiamo cavarcela noi, insomma, belle parole, talmente belle che non ci eravamo neanche accorti che fosse venuta sera, però c'è sto ragazzetto qua. E Gesù, nel Vangelo di Giovanni, se l'avete letto, dice a Filippo: portatelo qui. Allora, questa esegeta dice che la scena è andata così. Senti, come ti chiami? E gli dice il suo nome, che il Vangelo non dice. Senti, se tu mi dai quei due pani e quei pochi pesciolini che tua madre ti ha messo nella bisaccia per la merenda, unico previdente, ci sfamiamo tutti. Questo l'ha guardato e gli ho detto: ma siamo sicuri? Poi se magari questo canna al miracolo, non mangio né io né anche gli altri. Insomma, c'è voluto un gesto di generosità da parte di questo ragazzino che ha detto va bene, ha rischiato, ha dato tutto. La mamma gli aveva dato quei pani e quei pesciolini, la cosa anche mi commuove, che lui si era tenuto gelosamente, così alla sera aveva seguito anche Gesù che parlava, fosse affascinato anche lui nonostante la giovane età, gli era tutto. Ma qui non basta, perché un altro esegeta dice: ecco perché non si può parlare propriamente di moltiplicazione e neanche di miracolo e neanche di segno, perché la cosa è avvenuta proprio sulla scorta di quello che dice, mi sembra che fosse Brown, un grande studioso di Giovanni, Raymond Brown, e la cosa è andata così. C'erano alcuni nelle prime file di questa immensa, non so quante migliaia di persone, di prime file, che hanno visto il gesto e si sono vergognati, perché anche loro avevano... anche loro avevano il pane e avevano i pesciolini, e però guardavano bene di tirarli fuori davanti agli altri, perché non si poteva, come quando una volta in treno accadeva che tu facevi dei lunghi viaggi e non sapevi se mangiare, perché dopo non potevi non dire anche chi era nel tuo scompartimento, che erano fatti tutti di sedie talvolta anche dure, di dire: vuole favorire vuole, e qualcuno ti dice anche di sì, allora, cioè, allora sapete, si faceva, come diceva il mio grande parrocchiano Vincenzo Bauco, si faceva la fame te portava via, lui ricordava il fatto che a Fregene, dove sono stato parroco per 12 anni, venivano delle persone da Roma, anche altolocate, e durante l'estate questi ragazzi con i loro genitori venivano portati a mangiare il gelato. E c'era una ragazzina, lui, questo devo raccontare perché è troppo bello, poi questi esempi qua dicono molto di più di quello che non può essere tutto un discorso sulle esegesi, i significati. Questa ragazzina, che questi ragazzi di Fregene locali avevano individuato, era talmente schifiltosa che andava dal gelataio, prendeva questa bella coppa, questo bel cono, e dopo un po' non aveva, mamma non lo voglio più, e loro erano tutti lì intorno perché non aspettavano altro che la mamma dicesse allora dallo a questi ragazzi, allora erano lì pronti per chi arrivava per primo come il paralitico del terzo miracolo. Non solo, questa aveva una famiglia anche generosa, questa è la parte, diciamo, del miracolo pappatorio. Invece meno piacente era il fatto che questa era una ragazzina, loro erano tutti maschietti, e che tutti i vestiti che lei dismetteva a Roma, che non erano più eleganti, li dava a questa famiglia Bauco di Fregene, e la mamma Bauco imponeva ai suoi figli, che io ho conosciuto tutti, che sono di mettere ste camicie rosa, ste calzette, e diceva Vincenzo che si vergognava come un ladro. Allora lui, per farsele cambiare, alla mattina la mamma li vestiva, così andavano a scuola tutti precisi, come si dice a Roma, andava nel pollaio, prendeva tutto lo sterco delle galline e se lo spargeva sul collo della camicetta, no, e sul collo dei pantaloncini, e poi andava dalla mamma: mamma, sono caduto nel pollaio. No. Allora la mamma gli cambiava questo rosa in qualche cosa di meno elegante e meno, magari anche tutto rattoppato, però che era da maschio. Capiti? Allora, questo miracolo, secondo questo esegeta, sarebbe avvenuto in questa maniera: il bambino sta alla base di questa offerta che lui ha fatto a Gesù e gliel'ha data tutta. Gli altri hanno visto quello che il bambino aveva fatto e a quel punto sono diventati rossi anche loro, hanno tirato fuori con quello che avevano. Conclusione: se noi condividiamo quello che abbiamo, non solo ce n'è per tutti, ma anche avanziamo. E questa è una delle letture che è piaciuta di più, amici miei. Io mi ricordo ancora a Fregene il libro, questa lettura era stata appena pubblicata, mi ricordo ancora il piccolo librettino della Querignana, come quello lì, era piaciuto. Però questa lettura manca di qualche cosa. E cioè rischia di fare di Gesù un buon pedagogo, un buon psicologo, oppure che non occorre che Dio venga a moltiplicare quello che abbiamo. Basta quello che già Dio ci ha dato, se siamo credenti, però è il cuore dell'uomo che crea una società armoniosa. E qua siamo ancora però fermi un po' all'Antico Testamento, perché noi invece, e qua è dove Gesù ci vuole portare, abbiamo bisogno di Lui. Questo è già un primo passo, eh? È un primo passo importante, la condivisione, la generosità, ma poi anche questa condivisione di cui noi potremmo anche diventare capaci, non ci salva del tutto. Perché non è l'azione umana, la generosità umana, la condivisione di quello che abbiamo, è l'accoglienza di quello che Dio fa per noi. È Lui che si dona, è Lui che si dà, prima di quel bambino, Gesù deve essere senz'altro rimasto edificato, anche come rimarrà edificato di quella donna che gli chiede insistentemente, pur non essendo credente, di fare il miracolo per la figlia, ecco un altro segno. E Gesù quasi non vuole, non è bene, risponde in maniera, non è bene che il pane venga gettato ai cani, ai cagnolini, come gli ebrei chiamavano chi non era ebreo, chi non era credente. E questa donna risponde: sì signore, ma anche i cagnolini però mangiano delle briciole che cadono dalla tavola del padrone. Io questo miracolo, o questo segno se volete, l'ho capito perché dopo essere nato a Venezia ho vissuto la mia infanzia in campagna e d'estate mangiavamo fuori, e dopo che era finito il pasto sotto la tavola c'era un mondo che viveva. E perché? Perché avevamo condiviso il pane. E portate questo sul piano eucaristico, portate questo sul miracolo della moltiplicazione del pane, portate questo sul mistero del pane che è Dio, e portate al nostro essere comunità, come attraverso lo spezzare insieme quel pane che è Cristo, la sua parola, il suo pane, l'essere. Cristo ci vuole, non possiamo limitarci a delle letture che sono bellissime perché ci aiutano e le capiamo subito anche vere, ma, però ci vuole anche Lui. Non possiamo pensare di non poter più fare, una volta che abbiamo capito la lezione non abbiamo più bisogno, invece abbiamo bisogno come di Lui, abbiamo bisogno, perché il cristiano vuole dare di più. Benedetto diceva: se noi agli altri non diamo Dio, diamo troppo poco. Qui ovviamente non lo diceva del singolo, lo diceva della comunità. E la più piccola comunità che noi possiamo immaginare è l'unione fra la coppia. È la coppia. Sì, questo.
Direi qui, adesso andiamo con domande forse ancora un po' più difficili.
Questa
era. Ma c'era una base, qui invece. Dunque, i segni non sono bastati agli apostoli per credere. Che cosa è dunque necessario per incontrare il Signore? E questa qui è una prima, una simile, te le metto tre insieme così vediamo, sono molto su temi concomitanti. Di quali segni oggi ci sarebbe bisogno per accogliere la parola di Dio? E in particolare per le nuove generazioni, e qui di nuovo si apre un altro mondo. E poi l'ultima, anche in questa linea qui, ci ha colpito l'affermazione che dovremmo essere più felici da cristiani nell'avvicinarsi alla fine della vita terrena. Come vivere in modo più positivo questa fase, e quindi tutta la fase della vecchiaia che tu hai accennato all'inizio.
Beh, iniziamo da quella centrale: di quali segni oggi ci sarebbe bisogno per accogliere la parola di Dio, anche da parte, secondo me, il più importante è l'unità della Chiesa. Siamo profondamente divisi, non solo perché, come sapete, da 1000 anni siamo separati con il mondo orientale, da 500 con il mondo mitteleuropeo e le comunità protestanti, ma direi oggi anche all'interno stesso della Chiesa cattolica c'è una profonda spaccatura, e non parlo delle fraternità che già c'erano ai tempi di Paolo VI, la Pio X, o quelle più radicali, sì, più tradizionaliste, ecco, diciamo così, no. Siamo divisi, guardate, vi faccio tutta la gerarchia della divisione, anche sapendo di avere dei confratelli qui, siamo divisi fra vescovi e clero. Siamo divisi fra clero e clero, siamo divisi fra clero e fedeli, siamo divisi fra fedeli. E
perché ci ascoltiamo poco, perché poi come italiani, questo ho dovuto dirlo l'altro giorno davanti a un gruppo nutrito di persone dove abbiamo parlato del perdono, noi abbiamo ancora come nazione una ferita aperta, che è la guerra civile consumata un'ottantina d'anni. Ancora il linguaggio che ci riporta, talvolta anche il linguaggio ci riporta a una parte che allora è stata esecrabile e quindi è tacciata di questa parola fascista che ricorre continuamente, oppure la parola che designa l'altra parte con le sue colpe. Non c'è di fatto una riconciliazione, c'è odio all'interno anche dei nostri parlamenti, delle nostre camere. Ma non è normale che ci sia un'opposizione anche che fa quello che fa e neanche un governo che risponda alle opposizioni sempre sul piano, direi, più della polemica. Ma io credo che non ci sia nazione al mondo che sia come noi. Eppure potremmo essere, no, giustamente, adesso ho esagerato. Ce ne sono, perché è giusto, giusto, avete ragione, però siccome noi siamo italiani, questo, e quindi il segno più grande è quello di una Chiesa unita, che sarebbe capace anche da come vi amerete gli uni gli altri, gli altri capiranno che siete di Cristo, e noi francamente ci amiamo poco. Abbiamo ragioni senz'altro, ma non capiamo che c'è una ragione più grande che quella di questo amore che ci è stato dato e di cui vorremmo nutrire la nostra vita, perché questo amore la trasformi come lui, quella vita così come lui l'ha vissuta. I segni non sono bastati agli apostoli per credere. Che cosa è dunque necessario per incontrare il Signore? Aumentare ovviamente la nostra fede e la certezza che Lui, nonostante tutte le nostre sclerosi, le nostre durezze, le nostre sordità, Lui continua a sacrificarsi per noi, Lui continua a donarsi, e questo noi lo dobbiamo desiderare, e desiderare con la coscienza che siamo tutti e tutte poveri peccatori e abbiamo bisogno di Lui. Io mi potrei anche raccontare la mia, non c'è merito e non c'è, sono delle ragioni particolari perché il Signore appaia e perché il Signore ci chiami, il Signore ci renda certi della sua presenza e del suo amore. Dobbiamo svilupparlo nel nostro cuore, penso questo, è una domanda. Non ci sono ulteriori segni che possiamo chiedere. Anche oggi Radio Maria e il suo direttore puntano molto su questi 10 segreti, su questo segno che verrà dato sulla collina di Međugorje, ma noi dobbiamo tornare a questo, cioè che Gesù ci ha detto che con l'evento della croce ci è stato dato tutto, e ci è stato detto tutto, ed è lì che dobbiamo andare a trovare. A noi sembrano segni insufficienti? Sembrano, abbiamo bisogno di qualche altro segno? Cosa abbiamo bisogno? Di una catastrofe dove il Dio appaia e ci dica: ecco, vi ho castigato perché siete stati cattivi, ma cancelliamolo dalla testa. Piuttosto lui continuerà ad apparire come colui che si offre a noi e offre a noi il suo perdono.
questi sono i segni, non ne abbiamo bisogno di altri, perché non ce li dà, questo sì, non vi verrà dato nessun segno. A un certo punto la generazione contemporanea di Cristo, e noi siamo contemporanei in forza della resurrezione di Cristo, chiede segni, anche lì siamo però nei sinottici, e Gesù risponde: guardate, a questa generazione non verrà dato nessun segno se non il segno di Giona. E come Giona, alla predicazione di Giona, gli abitanti di Ninive si convertirono. Però quella risposta lì va approfondita, perché di che cosa ci parla il segno di Giona? Ci parla della conversione di Ninive o della conversione dell'evangelizzatore che non voleva andare a Ninive a dire convertiti perché altrimenti verrai distrutta? La storia di Giona ci dice che gli altri si convertono se prima di tutto ci convertiamo noi. Questo è il segno di Giona. E però convertirsi a chi? Questo è più interessante, perché noi attraverso Gesù, che alla fine di quell'episodio dice ben più di Giona c'è qui, lui dice che il segno che tutti noi dobbiamo accogliere è la conversione di Dio nei nostri confronti. Dio si è convertito a noi, Dio ha lasciato la sua altezza divina ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. E per questo Gesù inaugura la sua azione anche pubblica dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli si è fatto vicino. Ci pensiamo sempre troppo poco a questa frase, che nessun uomo avrebbe scritto, perché noi avremmo scritto questo esordio di Gesù in questo modo: siccome vi siete convertiti, io vi sono fatto vicino. Finalmente ho trovato un momento della storia in cui ho trovato l'umanità che corrisponde alla mia volontà, che ha risposto sempre al mio volere, e allora, visto che vi siete convertiti, io mi faccio vicino. E invece lui dice: convertitevi perché io mi faccio vicino, cioè io mi faccio vicino perché voi possiate convertirvi, perché altrimenti non ci riusciamo. Questa è è il grande mistero, è il grande segno che il Signore ci dà. Lui, convertiamoci a Lui proprio, alla Sua parola incarnata, che è il mistero della Chiesa, a questo corpo così misterioso di cui Lui è il capo e noi le membra. A parole come, pensate se queste parole oggi risuonassero nei cristiani, anche di coloro che governano le nostre nazioni e che sono cristiani. Io vi dico: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, perdonate e vi sarà perdonato. Queste sono le parole che tutti i grandi della terra, escluso il Papa, che lo chiede, direi, quasi ci fa tenerezza quanto è inascoltato, perché tutti poi subito aggiungono: era bella bomba su Tirana, ci stava bene, perché siamo tutti contenti che ha fatto fuori questo pazzo totale, che ha mandato a morte chissà quanti decine di migliaia di studenti. Poi con Maduro non ne parliamo, perché poi Trump fa, come si dice, un lavoro sporco, e dopo tutti magari a puntare, però sotto sotto siamo tutti contenti, perché almeno due delinquenti in meno che stanno nella faccia della terra, come se coloro che avessero fatto quello che hanno fatto invece fossero di specchiata la onestà, la purezza. Solo le parole di Gesù, ma cambiano la nostra vita a partire proprio dalle nostre realtà. Amate i vostri nemici, il Vangelo di Matteo ascoltato poche settimane fa. Ma io vi dico, con che autorità, Gesù, voi dovete mettervi nei panni di coloro che ascoltano per la prima volta queste parole. Fu detto: amate i vostri amici e odiate i vostri nemici. Fu detto da chi? Beh, in termini di studi si chiama un passivo teologico. Fu detto da Dio attraverso la legge mosaica: amate i vostri amici e odiate i vostri nemici. Ma io vi dico, io, Gesù, la stessa autorità mette di fronte a tutti, cioè i farisei, sono i sacerdoti, cioè, ma questo che dice queste cose? Io vi dico, amate i vostri nemici, questo è il grande segno. Ho voluto fermarmi perché questa domanda sulla ricerca dei segni è praticamente tutte le mattine, io mi consento, ma se io professore vedessi se face, sarebbe il momento che Dio si mostra, perché non si mostra? Ma è qui, io mi porto davanti al tabernacolo, parole sue, questo è il mio corpo, io sarò in mezzo a voi per sempre. Ci ha colpito l'affermazione che dovremmo essere più felici da cristiani nell'avvicinarci alla fine della vita terrena. Come vivere in modo più positivo questa fase?
Abbiamo ancora 2 minuti per una veloce risposta.
La risposta, ma penso che ciascuno di voi possa ben capire che la risposta è quella che ci dà San Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, cioè che la nostra salvezza è più vicina ora di quanto siamo diventati credenti. E siccome noi lo siamo grazie ai nostri genitori, praticamente fin dalla culla, via via che passano gli anni, e il vino buono lo abbiamo davanti. E per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Il desiderio di poter incontrare Lui e con Lui anche tutti quei cari che non abbiamo visto. Io ho un grande desiderio di vedere mio nonno, che non ho visto, che è un grande ufficiale della nostra marina e che ha fondato con la sua nave e insieme e ha lasciato 4 figli, fra cui mia madre, aveva 37 anni. C'è questo desiderio, questa spinta di questa vita che è oltre questa, ma in cui il Signore ci radunerà in questo grande mistero della verità.
Direi concludiamo per oggi, ti ringraziamo. Domani ci sarà una seconda sessione di risposta per la seconda parte dei 7 segni e queste intanto sono domande che passerà il mio amico Alessandro sulla speranza, sulla vita futura, sulle nuove generazioni. Direi grazie a tutti, adesso ci spostiamo per la cena. La cena è nel refettorio per chi è nuovo, si sarà al primo piano, si attraversa il cortile e giusto in faccia ci sarà l'entrata per la cena. E poi ci troveremo tutti alle ore 9 qui per la parte sanare e ci sarà una proiezione di una parte. Prego, Cristiana.
Volevamo solo comunicare che i ragazzi ci raggiungeranno con gli scout nella sala messa, nel refettorio, e mangeranno con noi.
Grazie.